Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Con le vostre Bibbie, questa mattina voglio che guardiate a Matteo capitolo 5 dal versetto 43 al 48. Matteo 5, 43 al 48. L'Antico Testamento dice che l'uomo pianifica la sua via, però il Signore dirige i suoi passi. Ed ho scoperto che questo è vero perfino nella predicazione. Abbiamo predicato molti messaggi sull'amore, perché è un tema così ricorrente nella Bibbia. Ho predicato sul tema dell'amore più volte. Quando sono arrivato a questo passo, ho detto: Signore, queste care persone mi hanno sentito parlare sull'amore così tante volte, quindi penso che sia il caso di prendere tutti questi versetti dal 43 al 48 e predicarli tutti in un solo messaggio, perché non voglio ripetere cose che hanno già sentito. E quella era la mia intenzione, ma il Signore mi ha semplicemente tirato per le lunghe, e quindi ci troviamo per la terza settimana sullo stesso passo. E sapete, nella predicazione potete pianificare quanto volete, ma molto spesso avete la sensazione che lo Spirito di Dio vi stia portando in luoghi dove non vi aspettavate di andare. Questa è parte dell'avventura del pulpito. E così, mentre veniamo questa mattina allo stesso passo per la terza volta, sento nel mio cuore che questo non è realmente ciò che voglio dirvi, però suppongo che sia ciò che il Signore vuole dirvi. E a volte penso che il Signore prolunghi le cose sullo stesso tema, perché forse qualcuno non c'era l'ultima volta e questa volta è qui, è presente, quindi Dio sa che questo è per loro. L'unica cosa che temo è che a volte, quando sentiamo gli stessi pensieri, le stesse parole o idee simili, pensiamo di conoscerle e non le ascoltiamo affatto. Ed alcune delle più grandi lezioni che impareremo mai sono proprio quelle che abbiamo sentito più e più volte, ma che finalmente arriviamo a comprendere veramente. Quindi che possa lo Spirito di Dio riempire gli spazi riguardo l'amore, rafforzare ciò che già sapete e dirlo in modo più fresco, così che ci sia un livello diverso di impegno rispetto a quello che c'è stato nel passato. Tutti noi abbiamo amici, e suppongo che tutti noi abbiamo anche nemici. Tutti noi abbiamo persone che amano star con noi e persone che vorrebbero attaccarci. E la prova del nostro carattere cristiano non è come trattiamo i nostri amici, ma come trattiamo i nostri nemici. Questa è la linea di fondo. Potete veramente dire tutto ciò che c'è da sapere sulla vera spiritualità di un uomo da ciò che fa quando le persone lo attaccano, da ciò che fa quando le persone lo disprezzano, lo odiano, lo perseguitano, o gli si oppongono, o lo criticano. Perché allora lì si rivelerà la realtà della sua vita. E se è una creatura d'amore, resa tale dalla presenza dimorante di Gesù Cristo, amerà quella persona tanto quanto amerà il suo amico più caro. Perché il suo carattere sarà quello di amare, ed avrà poco a che fare con la persona coinvolta. E questo è essenzialmente ciò che Gesù sta dicendo in questo passo. Sta dicendo: la vostra tradizione vi dice, versetto 43, ama il tuo prossimo ed odia il tuo nemico. Questo è ciò che avete imparato voi. Avete imparato che c'è giustificazione per l'odio. Avete imparato che c'è un posto per la diffamazione, per l'animosità, per l'amarezza, la vendetta ed il risentimento. E vi è stato detto che il vostro orgoglio è giustificato, il vostro pregiudizio è ammissibile. Vi è stato detto che ci sono alcune persone che dovreste odiare. Ma, versetto 44, io vi dico: amate perfino i vostri nemici. Vedete, ciò che gli uomini fanno e ciò che Dio comanda sono due cose diverse. E questa è l'essenza qui. Le persone a cui Gesù parlava pensavano di essere abbastanza buone, però gli disse: non siete affatto abbastanza buoni. Il vostro tipo di amore non è adeguato, il vostro tipo di amore è molto, molto ristretto. Sceglie i suoi oggetti. L'amore di coloro che sono nel mio regno è indiscriminato, ama amico e nemico allo stesso modo, allo stesso modo. In Luca, capitolo 23, al versetto 34, vediamo una bellissima illustrazione di questo. I Romani compirono un atto infame, presero l'amabile figlio di Dio, conficcarono chiodi nelle sue mani ed attraverso i suoi piedi, lo attaccarono ad una croce di legno, sollevarono quella croce e la lasciarono cadere nel suo incastro, e quando colpì, lo scossone lacerò e strappò la sua carne, gli sputarono addosso, lo schernirono. Ed anche i giudei compirono un atto infame, lo accusarono di essere un bestemmiatore, gridarono alla ricerca del suo sangue e anche loro lo schernirono, gettando cose contro il suo volto. Ed egli è lì che pende sulla croce e ai suoi piedi c'è una folla feroce, frenetica, isterica, piena d'odio, sprezzante, assetata del suo sangue. Il risultato di anni di amarezza ed odio contro uno che è solo un agente d'amore. E com'è che reagisce a tutto questo? E qual è il suo atteggiamento verso di loro? Luca 23:34 dice che Gesù disse: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E divisero le sue vesti e le tirarono a sorte. In mezzo alla sua preghiera magnanima di perdono, erano ancora occupati a giocare d'azzardo per i suoi vestiti. Ma il punto che voglio che vediate è questo, che Gesù poteva amarli così tanto da supplicare il Padre a favore del loro perdono. E questo non è un amore umano. Semplicemente non è qualcosa di naturale per l'uomo. Poi potreste dire, sì, però Gesù era Dio, noi non possiamo comportarci così, quello è al di là e va oltre, noi non possiamo amare i nostri nemici fino a quel punto. Ma io penso che possiamo. E c'è un'altra illustrazione biblica nel 7° capitolo del libro di Atti. C'era un uomo di nome Stefano, pieno di fede, pieno dello Spirito Santo, un uomo che era annoverato tra i primi scelti nella chiesa a Gerusalemme come un uomo pio, posto sopra un ministero importante. Stefano, che era tra i migliori nella chiesa primitiva. Stefano, che era un uomo che conosceva Dio, che conosceva l'Antico Testamento e la nuova alleanza, il nuovo patto in Gesù Cristo. Stefano, che si alzò nel 7° capitolo degli Atti e predicò un messaggio accusatorio potente, non diverso da quello di Pietro lì a Pentecoste, e mise a nudo la peccaminosità di Israele. Quando ebbe finito, le persone erano così frenetiche, erano così sconvolte, così trafitte nel cuore, dice Luca, mentre scrive, che letteralmente urlarono e si strapparono le orecchie con le loro mani per non sentir nulla di più da quell'uomo. Lo gettarono giù da un precipizio e cominciarono a colpire il suo corpo con pietre. E la Bibbia dice che in mezzo a tutto quello egli si tirò su in ginocchio. Cioè, immaginate. Il metodo giudaico di lapidazione era quello di trovare un dislivello di circa 3 metri, far cadere l'uomo giù e poi il primo accusatore prendeva la pietra più grande e cercava di schiacciargli la testa con essa, il secondo accusatore seguiva ed infine la folla lo lapidava finché schiacciava la vita fuori dal suo corpo, e Stefano giaceva lì ricevendo le pietre e riuscì a tirarsi su in ginocchio per far che cosa? Per pregare. E qual era la sua preghiera? Semplicemente questa: Signore, non imputar loro questo peccato. Signore, sii misericordioso, non farli pagare per questo. Sii un Dio di grazia verso di loro. Questo è amare i vostri nemici. Ho letto diverse volte la storia di George Wishart, che fu un martire nei primi anni per la sua fede in Cristo, e doveva morire perché aveva un amore verso Gesù e non l'avrebbe mai rinnegato, e così fu portato al luogo dell'esecuzione. Ed il boia si preparò a togliergli la vita, però conosceva la sua vita e sapeva la sua testimonianza, ed era così oppresso dal senso di colpa per il suo ruolo che esitò nel togliergli la vita. Ed il biografo dice che nel momento in cui esitò, Wishart alzò lo sguardo, vide l'esitazione, si alzò, mise le braccia intorno a lui, abbracciò il suo boia, posò un bacio sulla sua guancia e gli disse: Signore, possa quello essere un segno del fatto che io ti perdono. Questo è amare i propri nemici. E questo è ciò di cui Gesù sta parlando. Il carattere del regno non odia. Non odia nemmeno i propri nemici. Non il carattere del regno. Non il tipo di carattere che manifesta la pietà. Non il tipo di carattere che manifesta la virtù di una vita trasformata. Questo è il messaggio qui. E vedete, i giudei sentivano di essere già a posto, ma il Signore gli mostrò che non lo erano, come provato dal fatto che perfino il loro amore era un tipo di amore inetto, inadeguato, ristretto. E così Gesù presenta loro la verità sul conto dell'amore. Nei versetti dal 44 al 48 abbiamo l'insegnamento di Gesù in risposta alla tradizione dei giudei. La tradizione dei giudei diceva: ama il tuo prossimo ed odia il tuo nemico. L'insegnamento di Gesù diceva qualcosa di completamente diverso. E mentre percorriamo questo passo questa mattina, ci sono 5 punti che voglio che vediate. 5 verità ascendenti, che sono connesse, sono sequenziali, che ci conducono ad una conclusione meravigliosa. E prego che Dio vi mostri veramente, nel mentre procederemo, com'è che queste si applicano sul vostro cuore. Ora tenete a mente 2 cose, ok? Gesù sta parlando qui e in realtà c'è un duplice scopo, ok? Prima di tutto Pensiamo alla persona che non sia cristiana e che sta ascoltando tutto questo. Quale sarebbe la sua reazione? La sua reazione dovrebbe essere quella di sapere che sono al di sotto dello standard di Dio, di sapere che non possono amare così, che non possono amare così, perciò sono peccatori, perché questo è richiesto, e se non amate così siete peccatori, e se siete peccatori avete bisogno di un salvatore. Quindi il messaggio che Gesù sta dando alla folla è che questo dovrebbe provarvi una volta per tutte che non siete arrivati e che avete bisogno di un salvatore, e naturalmente egli è colui che offre se stesso come quel salvatore. Però c'era anche un altro gruppo sulla collina quando predicò questo, ed erano i suoi discepoli. Avevano già creduto in lui, avevano già dedicato le loro vite a lui, però a volte, perfino per coloro di noi che sono stati perdonati per la nostra mancanza di amore, per coloro ai quali è stato dato il potere di amare, molto spesso manchiamo in questo amore, e così per noi questa diventa un'esortazione, giusto? A vivere all'altezza di ciò che ora è potenzialmente una realtà. Prima, quindi, sta dicendo: siete peccatori se non amate così e dovete essere perdonati. Poi però sta dicendo anche: se siete stati perdonati e se vi è stata data la capacità di amare in questo modo, allora dovete rispondere a ciò nell'ubbidienza. Così è un messaggio per tutti, per la folla e per i discepoli. Per voi che conoscete Cristo, un'esortazione ad un amore più grande. Per voi che non lo conoscete, la consapevolezza che siete peccatori, che siete al di sotto dello standard ed avete bisogno di un salvatore. Guardiamo al primo dei cinque punti. Gesù dice semplicemente nel versetto 44: ma io vi dico, amate i vostri nemici. Ora, miei cari, questa era un'affermazione devastante nella società in cui Gesù viveva, perché c'era così tanto odio. Il commentatore incredibile William Hendrickson scrive: tutto intorno a Gesù c'erano muri e recinti, ed egli venne proprio con lo scopo di abbattere quelle barriere affinché l'amore, puro, caldo, divino, infinito amore, potesse scendere direttamente dal cuore di Dio, dunque dal suo stesso cuore meraviglioso, anche nei cuori degli uomini. Il suo amore superò tutti i confini di razza, nazionalità, partito, età e sesso, e quando disse «io vi dico amate i vostri nemici», deve aver sorpreso il suo uditorio, perché stava dicendo qualcosa che probabilmente non era mai stato detto prima d'ora, in modo così conciso, positivo e potente. Fine citazione. Stava dicendo qualcosa che semplicemente loro non facevano. Amate i vostri nemici. Stai scherzando? Ho letto di una tribù nativa in Polinesia che aveva intorno alle proprie capanne oggetti speciali appesi tutti attorno al tetto. Ed un visitatore disse: che cosa sono? E risposero: sono dei promemoria. Promemoria di che cosa? Promemoria di offese. Quando qualcuno ci offende o fa qualcosa contro di noi, appendiamo un segno di quell'offesa affinché ricordiamo ogni volta che siamo stati offesi, e nessuno viene mai rimosso finché non si ottiene una piena vendetta. Questa è la via umana, giusto? Non è il modo di fare di Dio. E così vivevano i farisei. Intorno alla loro capanna legalistica pendevano tutti questi simboli della loro vendetta. Erano uomini orgogliosi e prevenuti, giudicanti, pieni di odio, mascherati da religiosi. E Gesù devasta tutto. Dice semplicemente, in un'unica affermazione, amate i vostri nemici, qualcosa di contrario al loro intero stile di vita. Essi odiavano la plebaglia, odiavano i pubblicani, che erano gli esattori delle tasse venduti a Roma, odiavano i gentili, li disprezzavano letteralmente. E Gesù dà loro un comando semplice, che mette a nudo tutto quell'odio. Amate i vostri nemici. Ora, chi è che aveva in mente? Tutti? Abbiamo parlato l'ultima volta di com'è che prossimo può comprendere anche i nemici, non è vero? Prossimo è una parola abbastanza ampia da includere perfino i propri nemici. Gesù disse: ama il tuo prossimo come te stesso, ed il nemico rientra in quella categoria. Il prossimo è chiunque sia nel bisogno, non è vero? Ricordate, abbiamo guardato a Luca 10, abbiamo parlato del buon samaritano. Nella storia del buon samaritano abbiamo detto che quel buon samaritano passò da lì e vide quell'uomo che era un giudeo, ed i samaritani e i giudei non avevano rapporti, ovviamente c'era un odio tremendo tra di loro, e tuttavia egli andò, vide quell'uomo e disse: quell'uomo è il mio prossimo, e fasciò le sue ferite, si prese cura di lui, lo avvolse, lo mise sul suo animale, lo portò alla locanda, pagò il suo conto e fece tutto un sacrificio, non è vero? Un sacrificio di tempo, un sacrificio di energia, un sacrificio di denaro, un sacrificio di pregiudizio, un sacrificio di tutti i fattori della sua vita per fermarsi e fare tutto quello perché quell'uomo era nel bisogno. Ed abbiamo detto che è così che funziona il vostro prossimo è chiunque si trovi nel vostro cammino, chiunque abbia bisogno. Ma in Luca 10, e nel buon samaritano, Gesù sta veramente facendo un punto opposto, perché il dottore della legge sta chiedendo: chi è il mio prossimo? Voglio dire, attraverserò il mondo intero e voglio individuare i miei prossimi e voglio fare ciò che devo fare. Però quando Gesù arrivò alla fine della storia, disse che cosa? Chi è il prossimo di quell'uomo? O quale dei tre che scesero lungo quella strada si mostrò di essere il suo prossimo? Ora, cos'è che stava dicendo? Prima c'era il sacerdote ed egli lo ignorò, poi c'era il levita e fondamentalmente erano gli assistenti del sacerdote, quindi rientravano nella comunità religiosa e anche lui passò oltre. E poi il samaritano mezzo sangue lo aiutò e disse al dottore della legge: quale di quelli si dimostrò essere il prossimo dell'uomo ferito? E in altre parole, Gesù ribaltò la situazione. Invece di attraversare la vita cercando di individuare chi sia il vostro prossimo, egli sta dicendo: siete voi il prossimo. Perché se siete un prossimo, allora chiunque nel vostro cammino riceverà il vostro amore da prossimo. Funziona più o meno così, no? Nella nostra società, umanamente parlando, siamo fondamentalmente orientati all'oggetto del nostro amore, non è vero? Amate le persone in base al tipo di oggetto che sono, no? Se sono attraenti, per esempio, quando i ragazzi stanno cercando una ragazza da sposare, ragazzi attraversano il loro cammino e dicono: no, no, grazie, continuo a camminare, non ci siamo ancora. E poi ce ne sono altre e all'improvviso, boom, eccola lì! E vi focalizzate su di lei, quella là. Perché c'è qualcosa di attraente e c'è questa cosa emotiva che vi aggancia e non la provate con nessun'altra, no? E così il nostro amore è orientato all'oggetto. E quando guardiamo ad un quadro, guardiamo ad una casa o allo stile di un'auto, ci sono alcuni oggetti che attraggono il nostro affetto ed altri che non lo fanno. Ci sono certe personalità che attraggono il nostro amore ed altre che non lo fanno. Ora, questo è il tipo umano di affetto. Ed è realmente ciò che il dottore della legge stava chiedendo. Ora, mentre attraverso il mondo, mentre vivo, come faccio a sapere quali oggetti dovrei attaccarmi? Gesù sta dicendo che quella non è la questione. La questione è: siete voi un prossimo. E se siete un prossimo ed il vostro cuore è pieno d'amore, qualunque oggetto entri nel vostro cammino riceverà quell'amore. Vedete il punto? Questo è ciò che sta dicendo. Sta dicendo: non cercate di capire chi sia il vostro prossimo, siate voi il prossimo per tutti ed allora non avrete problemi. Gesù sta chiedendo di amare i propri nemici. E questa è una cosa semplice. Non so come altro dirlo, se non semplicemente di dire che significa amare tutti esattamente allo stesso modo, che siano amici o nemici. Potresti dire: cosa intendi con amore, John? Non intendo affetto? Ne abbiamo parlato l'ultima volta, Dio non si aspetta che li amate filia come degli amici, non si aspetta che li amate storghe come amate qualcuno nella vostra famiglia, non si aspetta che li amate eros, di un amore affettuoso, desiderante, ma ciò che sta dicendo è che li amate agapao, che è l'amore che cerca il loro bene più elevato e cerca di servire i loro bisogni. Quello che Gesù disse in Giovanni 13, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, egli aveva appena lavato loro i piedi, in quel momento sta dicendo: sapete, questi discepoli sono così meravigliosi, sono semplicemente irresistibili? No, erano litigiosi, erano brutti, discutevano su chi sarebbe stato il più grande nel regno, stavano agendo in modo peccaminoso, erano motivati da se stessi, centrati su se stessi e non potevano nemmeno essere abbastanza premurosi da considerare Cristo che andava alla croce e confrontarlo, stavano comportandosi in modo tanto brutto quanto mai nel Nuovo Testamento si vede, tuttavia gli disse: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Che cosa fece? Lavò i loro piedi sporchi. E questo è ciò che sta dicendo: l'amore è un atto di servizio verso uno nel bisogno, non necessariamente un'emozione. E noterete che gli sta dicendo: amate i vostri nemici. E poi il testo, anche nella King James, in inglese dice: benedite coloro che vi maledicono e fate del bene a coloro che vi odiano. Ora, questo non si trova nel testo critico o nel testo del manoscritto, però è stato portato qui da Luca 6. Il Signore lo disse, Matteo semplicemente non lo incluse ed un qualche scriba lo inserì, ma è realmente vero. Se amate il vostro nemico, quando vi maledice lo benedirete e quando vi odierà gli farete del bene. Questo è il risultato pratico di questo fatto qui, vedete, non è tanto il sentimento, osservate qui, non è tanto il sentimento quanto il fatto che quando il vostro nemico è vostro nemico, voi dite cose che lo benedicono e fate del bene a lui. È ciò che dite e ciò che fate che Dio ricerca, non il modo in cui vi sentite. Potete anche avere un qualche nemico e nel vostro cuore sapete che non c'è grande affetto verso di loro umanamente parlando, sapete che non ci sarà mai una grande amicizia, sapete che non lo abbraccerete e non lo accoglierete mai come una persona che appartiene alla vostra famiglia, ma voi con la vostra bocca lo benedirete in ciò che direte e con la vostra vita lo benedirete in ciò che farete. Quindi troviamo che l'amore di cui stiamo parlando qui è l'amore dell'azione, non l'amore dell'emozione. Seguitemi per un momento a Prima Corinzi, capitolo 13. Prima Corinzi, capitolo 13. E cos'è che sta dicendo se non forse la più grande definizione mai data dell'amore? E voglio che notiate i versetti dal 4 al 7, giusto? Brevemente. Potremmo passare molto tempo su questo e giustamente dovremmo, l'abbiamo fatto in passato, però per questo momento giusto uno sguardo breve. E tenete però bene a mente una grande verità importante, che ci sono 15 caratteristiche dell'amore offerte qui e tutte appaiono in forma verbale. Non sono presentate come sostantivi, sono presentate come verbi. Perché? Perché l'amore è fare, l'amore è un'azione, l'amore non può mai essere definito staticamente, l'amore non può mai essere definito come un altopiano, l'amore è sempre un'attività, è sempre un'azione. Oh, a proposito, qualcuno ha intitolato questo come le beatitudini messe in musica, o un'interpretazione lirica del sermone sul monte, quindi anche altri hanno visto il parallelo. Però Paolo, nel descrivere l'amore, usa verbi perché l'amore è descritto solamente in termini di ciò che compie. Questo è quanto. E suppongo che la ragione per cui non credete sempre a qualcuno che dice di amarvi quando lo dicono è perché lo dicono, ma non sembra mai esserci nulla al riguardo. E quindi avete ogni diritto di mettere in dubbio quel tipo di amore, perché l'amore fa cose. Per esempio, versetto 4, l'amore è paziente. Letteralmente significa longanime, e la maggior parte delle volte questa parola è usata per la pazienza verso le persone. L'amore è paziente. L'amore è benigno, che significa letteralmente dal greco utile. In altre parole, l'amore si dispone a compiere atti di gentilezza che aiutano le persone al loro tempo di bisogno. E poi dice l'amore non invidia, cioè non ha uno spirito competitivo, non è geloso. Gioisce nel successo altrui. E dice l'amore non si vanta. Non si gonfia, significa che non è vanaglorioso. E penso che la parola greca lì abbia principalmente a che fare con il vantarsi esteriore, con la pretesa esteriore, con l'ostentazione esteriore, la voce della presunzione. E poi, dopo quello, dice, l'amore non è gonfio, e penso che questo parli più dell'interno, dell'interiore, la testa grossa, centrato su se stesso. Vedete, l'amore non è centrato su se stesso, è paziente verso le persone, è benigno, non ha uno spirito competitivo, non ha nessuna gelosia, non invidia mai la posizione di qualcun altro, la situazione di qualcun altro, e può semplicemente gioire totalmente nel successo altrui. L'amore non si comporta in modo maleducato, sconveniente, dice. E questo è un pensiero così bello, già all'inizio del versetto 5, dove dice l'amore è sempre premuroso, sempre preoccupato per qualcun altro, sempre tenero nel trattare le persone, perfino persone malvagie. L'amore non insiste mai sui suoi diritti. Sapete, oggi potete perfino far corsi, lo sapevate? Potete perfino andare a seminari di settimane lunghe a far corsi su come far valere i propri diritti. Quello non è il modo in cui l'amore agisce. L'amore non cerca il proprio, in altre parole è altruista, cerca solamente le cose degli altri. L'amore non si irrita, e questo significa che non ha un improvviso scoppio di ira o di rabbia, non reagisce mai all'offesa né perde il controllo. L'amore non pensa alcun male, cioè immagina sempre il meglio riguardo alle persone, vuole sempre pensare il meglio assoluto, vuole sempre dare il beneficio del dubbio, perdona sempre e dimentica, non serba mai rancore, non è mai sulla difensiva, mai desideroso di dare la colpa a qualcun altro. E poi dice l'amore, nel versetto 6, non si compiace nell'iniquità, l'amore non prova mai piacere quando qualcun altro pecca, non prova mai piacere quando qualcun altro viene castigato. Si compiace della verità, cioè l'amore è positivo, incoraggiante, è bontà, e poi quattro cose, copre tutto, crede tutto, crede ogni cosa, spera ogni cosa e sopporta ogni cosa. L'amore copre ogni cosa. Questa è una parola bellissima dal greco, significa coprire qualcosa, getta una coperta sui difetti altrui, li copre e basta, crede tutto, crede ogni cosa, non è mai sospettoso, crede sempre il meglio. E spera in ogni cosa, anche quando sa che c'è un fallimento, è abbastanza ottimista da credere che qualcosa di diverso accadrà, che ci sarà un cambiamento. Si rifiuta di prendere il fallimento come definitivo. E poi l'amore sopporta ogni cosa. Non importa che cosa facciate all'amore, il versetto 8 dice l'amore non viene mai cosa. Meno. Wow, che grande quadro, no? Proprio come far brillare una luce in un prisma, spruzza fuori tutti i colori dell'amore. State amando così? Questo è il tipo di amore che caratterizza il nostro Signore Gesù Cristo, questo è il modo in cui Dio ama. E se non amate così, avete bisogno di un Salvatore? E se avete ricevuto il perdono per una mancanza d'amore e Cristo vive nel vostro cuore ed avete perdono ed avete il suo amore sparso nei vostri cuori, come dice Romani 5:5, ma non state lasciando uscire quell'amore, lo state imbottigliando, allora avete bisogno di prendere un nuovo impegno ad amare nel modo in cui Egli dice che dobbiamo amare. Il commentatore Lenski dice: «Essa vede davvero tutta l'odiosità e la malvagità del nemico, sente le sue pugnalate e i suoi colpi, può perfino aver qualcosa a che fare con l'allontanarli, ma tutto questo semplicemente riempie il cuore amante nell'unico desiderio, nell'unico scopo di liberare il suo nemico dal suo odio, di salvarlo dal suo peccato e così di salvare la sua anima. Ed il semplice affetto è spesso cieco, ma anche allora pensa di vedere qualcosa di attraente in colui verso il quale va. L'amore più elevato non può vedere nulla di attraente in colui così amato. Il suo motivo interiore è semplicemente di conferire vera benedizione a colui amato e di fargli il bene più elevato». Lenski sta dicendo: non posso amare un criminale basso e meschino che mi deruba e minaccia la mia vita, almeno nel senso di gradirlo, e non posso veramente gradire un tipo falso, bugiardo, calunniatore che forse mi ha diffamato più e più volte, ma posso, per la grazia di Gesù Cristo, posso amarli tutti, posso vedere ciò che non va in loro, posso desiderare ed operare di far loro solamente il bene e soprattutto liberarli dalle loro vie viziose. Fine citazione. E così dobbiamo amare, non in termini di sentimento, ma in termini di servizio. E Paolo lo dice così splendidamente in Romani 12, versetto 20, lasciate che ve lo legga. «Perciò, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere». Questo è il modo in cui dobbiamo trattare i nostri nemici, no? Se ha fame, gli diamo da mangiare, se ha sete, gli diamo da bere. Poiché facendo così, accumulerai carboni di fuoco sul suo capo. Fondamentalmente, penso che questo significhi che gli porterai convinzione, no? Su di lui. Gli farai sentir male riguardo del suo odio e del suo peccato. E non lasciarti vincere dal male. In altre parole, quando qualcuno fa del male a voi, non vendicatevi, non perdete la battaglia, ma vincete quel male con la vostra bontà. Lasciate che il nemico venga e che vi lanci contro tutto ciò che può, non vi farà mai cadere nel peccato, voi annegherete il suo male, come disse Crisostomo, come una scintilla che cade nel mare, così un'offesa si trova estinta quando viene nel mare dell'amore di un credente. Quando le persone vi lanciano addosso le loro scintille d'odio, che possano essere spente come le scintille che cadono nel mare. Ora, Gesù semplicemente sta dicendo: amate i vostri nemici. Secondo, salendo questa scala ascendente di verità sul conto dell'amore, dice: pregate per i vostri persecutori. Nel versetto 44, e pregate per coloro che vi usano nonostante e vi perseguitano. Pregare qui significa semplicemente supplicare Dio per loro. Usarvi nonostante è usarvi per scopi negativi o abusarvi. E certamente la persecuzione è chiara. Quando qualcuno viene e vi fa dispetti, o vi fa del male, o vi danneggia, vi ferisce, vi anche perseguita, cosa dovreste fare? Voi dovreste andare davanti al Signore per loro, e dovreste intercedere per loro. Questo è quello che fece Gesù sulla croce, questo è quello che fece Stefano. Ho letto tante storie su coloro che sono morti per la fede, e perfino mentre venivano consumati dalle fiamme, pregavano per coloro che li stavano perseguitando. Ricordo di aver letto in un libro straordinario, Un lutto distante, dovreste leggerlo se non l'avete letto. Vi raccontai la storia di Kifa Sempengi alcuni mesi fa, e quel libro è disponibile ancora oggi, come vennero a prendere la sua vita lì in Uganda sotto Idi Amin. Vennero questi uomini con fucili puntati alla sua testa ed egli cominciò a confrontarli con il Vangelo e a pregare Dio di cambiare le loro vite. E gli stessi uomini che vennero ad ucciderlo piegarono le loro ginocchia a Gesù Cristo. Pregate per coloro che vi perseguitano. Sapete, non c'è persecuzione al mondo e non c'è odio nel mondo così grave come l'odio riguardo le cose religiose. Vedete, l'uomo vive con il peccato e vive con un senso di colpa tremendo. Ed il senso di colpa tremendo produce paura, e la paura ultima che l'uomo ha è la paura della morte. Cosa accadrà? Se c'è un Dio ed ho peccato, sarò punito. L'uomo vive con l'imminenza della punizione e così vive nella paura. Inevitabilmente, quindi, costruisce un sistema con il quale può trattare questo timore, questa paura. Si convince che va tutto bene, che ha osservato abbastanza regole e Dio lo lascerà entrare in cielo, che veramente dopo tutto non è poi così male. Oppure decide semplicemente che non c'è alcun Dio. Non verrò sotto il senso di colpa, non avrò paura del giudizio e me ne libererò semplicemente dicendo che non c'è alcun Dio. E quando andate dall'individuo e dite loro: siete peccatori, morirete ed andrete all'inferno senza Gesù Cristo, avete bisogno di essere redenti ed avete bisogno di essere salvati, cosa state facendo? State colpendo quell'individuo al centro del suo dolore più profondo, perché state riportando indietro tutta la sua ansia, tutto il suo peccato, tutto il suo senso di colpa, tutta la sua paura del fatto che egli è riuscito in qualche modo a sublimare sotto la sua filosofia o la sua religione. Vedete, state riprendendo tutto di nuovo e state riaprendo la cosa. Ed ecco perché la persecuzione più severa è sempre religiosa, perché state smascherando le persone nel loro punto più vulnerabile. Inoltre, a tutto questo? La persecuzione mette a fuoco la vera battaglia tra Satana e Dio. E così la persecuzione religiosa, lungo tutto il corso della storia, è sempre stata la più intensa. Sempre. E quando veramente ci alziamo e viviamo per Gesù Cristo in questa società, siamo e saremo perseguitati, e sempre di più persone. Questo accadrà sempre di più? La domanda è, in mezzo al tipo più odioso di odio, al punto della reazione più seria, la persecuzione, possiamo pregare a favore proprio di coloro che stanno cercando di distruggerci? Questo è quello che Gesù sta dicendo dobbiamo fare. Cosa intendi con pregare? O penso che intenda supplicare a Dio per il loro bene più elevato. Non penso che stia parlando della preghiera di importunità per far scendere fuoco dal cielo e di consumarli. Penso che qui stia parlando della loro salvezza. Un paio di settimane fa stavo leggendo Spurgeon ed ho trovato una piccola frase in uno dei suoi messaggi. Disse questo: la preghiera è la precorritrice della misericordia. Quando preghiamo, liberiamo la misericordia di Dio in modo molto reale. E questo è ciò che penso che Gesù aveva in mente. Pregate per i vostri persecutori, gli stessi che vi toglierebbero la vita. Pregate per loro. Sapete, possiamo indicare i nostri nemici, possiamo dire, mamma, questi sono nemici di Cristo, sono nemici della croce, della Bibbia, della Chiesa, e possiamo dimenticare il fatto che ciò che odiamo è ciò che rappresentano, ma dobbiamo amare chi sono? Odiare il peccato ed amare il peccatore, no? E pregare per loro. Non sarebbe grande se cominciassimo semplicemente a pregare per le persone che si trovano contro di noi? Pregare che cosa? Che siano redenti? Sapete cosa? Proprio quella preghiera di per sé vi riempie di amore, vi laverà l'anima. Pregare così, quando qualcuno viene e mi dice, sapete, ho un problema con tal dettaglio, li risento, e la mia risposta è sempre la stessa. Vi dirò io che cosa fare, ok? Pregate per loro. Mettete da parte un certo tempo ogni giorno e pregate per loro. Sapete cosa succede? Che quando quello comincia a lavare l'anima dall'amarezza, quando pregate per qualcuno e chiedete a Dio di essere misericordioso. Infatti Crisostomo disse anche che quel tipo di preghiera è la vetta più elevata dell'autocontrollo. Avete veramente portato la vostra vita in conformità agli standard di Dio quando potete pregare per i vostri persecutori. Dietrich Bonhoeffer, che soffrì così tanto nella Germania nazista, disse questo: questo è il comando supremo, attraverso il mezzo della preghiera andiamo dal nostro nemico, ci troviamo al fianco loro e supplichiamo Dio per loro. Che bella cosa è questa, no? La tortura crudele della crocifissione non poté zittire la preghiera di Gesù, le pietre schiaccianti non poterono zittire la preghiera di Stefano, ma mi chiedo che cos'è che abbia zittito la vostra preghiera per i vostri nemici. E quindi amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori. E poi ascendiamo ad un altro livello, manifestate la vostra figliolanza. Questo è il terzo punto, manifestate la vostra figliolanza. Versetto 45. E la cosa comincia con hapas, dal greco, che indica scopo. Perché amare i vostri nemici? Perché pregare per i vostri persecutori? Per lo scopo che possiate essere i figli del Padre vostro. La Bibbia dice che Dio è amore. E se Dio è amore, ho visto che Dio è amore e Dio sono suo figlio, allora io dovrei essere caratterizzato da che cosa? Dall'amore. E quindi prima Giovanni dice che se non mostrate amore al vostro fratello, come potete pretendere di essere figli di Dio? Non pretendete mica di appartenere a Dio se non manifestate amore. E Gesù non sta dicendo, diventerete figli di Dio se amate, no, non sta dicendo quello, non sta dicendo, semplicemente tirate fuori abbastanza amore e potete farvi entrare nel concetto del figlio, potete diventare figli, sta dicendo, no, proverete la vostra validità, la validità della pretesa di essere figli quando l'amore sarà manifesto nella vostra vita, lo proverete? Un po' come quello che disse Pietro, abbiamo già questa natura divina in un certo senso, abbiamo già ricevuto questo carattere incorruttibile, però per rendere certa la vostra chiamata, la nostra elezione, dobbiamo aggiungere a ciò che abbiamo ricevuto virtù e così via. In altre parole, non convinceremo mai nessuno che apparteniamo a Dio a meno che non siamo come Lui. E Lui ama. Manifestate la vostra figliolanza. Vi disse alcuni anni fa che quando ero un ragazzino mi cacciavo nei guai rubando alcune cose da negozi dal Sears con alcuni piccoli amici, ci presero e ci portarono alla prigione cittadina lì a Glendale. Mio padre era fuori a giocare a golf con un paio di diaconi E fu informato della cosa, venne a prendermi in prigione pensando che fosse un errore, poi cercò di spiegare ai suoi diaconi che cos'è che stava facendo suo figlio in prigione, ma ricordo che quando arrivai a casa mia madre stava piangendo e non pensava che avrei fatto una cosa del genere. E non dimenticherò mai ciò che una persona mi disse, non ricordo chi fosse, ma fece qualcosa del genere. Johnny MacArthur, hai dimenticato chi è tuo padre? Non me lo sono mai dimenticato. Io dovevo qualcosa a mio padre. Mi aveva dato la mia stessa vita. Io volevo essere suo figlio. Uno dei miei ragazzini, Mark, mi disse l'altro giorno, papà, andrai mai in pensione? E io dissi, no. Lui disse, bene, perché sono contento che tu sia un predicatore. Io dissi, sei contento di essere mio figlio? E lui disse, sì, sono contento di essere tuo figlio. Beh, anch'io sono contento di essere figlio di mio padre, però penso che sia giusto che io manifesti qualcosa del carattere di mio padre, giusto? E questo è ciò che Gesù sta dicendo. Sapete, voi farisei, voi scribi, potete pretendere di essere figli di Dio, ma se non manifestate il carattere di Dio non convincerete mai nessuno, mai! Qual è la più grande critica che le persone hanno della verità del Vangelo? Sono le persone che pretendono di viverlo, ma non lo vivono. È sempre quello. Ci sono così tanti ipocriti nella Chiesa? E la miglior risposta a quello è, oh, venite pure, c'è posto per uno in più. Ma è vero che il più grande detrimento al cristianesimo sono i cristiani. Vuol dire, noi semplicemente non viviamo all'altezza dello standard che noi stessi predichiamo. E così quello è il problema. Manifestate la vostra figliolanza, fatelo diventare un fatto, stabilito, provatelo. Sapete, ci sono persone che sono cristiane, tra virgolette, ma non lo sapreste mai, perché non amano così. Ma ve lo dico, se trovate qualcuno la cui vita è piena d'amore, che trabocca d'amore, che sgorga d'amore verso tutti, che sia amico o nemico, ed il mondo avrà una grandissima difficoltà a supporre che quella persona provenga da una fonte umana, perché le persone non amano così. E questo è esattamente quello che il Signore continua a dire. In questo versetto sta dicendo, dovete essere figli del Padre vostro che è nei cieli. In altre parole, il vostro stile di vita dovrebbe essere uno che non è terreno. Dovete manifestare una fonte celeste. Ed ecco perché identifica il Padre come colui che è nei cieli. Non il vostro Padre terreno, ma il vostro Padre celeste. Non con un approccio umano alla vita, per quanto buono possa essere, filantropicamente parlando, ma con una manifestazione d'amore che può essere descritta soltanto come celeste. E poi dice, com'è così? Oh bene, guardate a Dio. Egli fa levare il suo sole sui malvagi e sui buoni, manda la pioggia sui giusti e sugli ingiusti. Prima parla dei malvagi e dei buoni, e poi lo inverte e parla dei giusti e degli ingiusti. E scambia quei due avanti e indietro. I malvagi vengono per primi una volta e i buoni vengono per primi la seconda volta, affinché possiate vedere che il punto qui è l'imparzialità. Egli inverte l'ordine proprio per mostrarvi che ciò che sta dicendo è che Dio ama tutti. Quando il sole sorge e splende nella sua bellezza e diffonde il suo calore, quello è per tutti. E quando la pioggia cade, anche essa è per tutti. L'altra sera eravamo fuori a guardare nostro figlio giocare a una partita di football di sera, in un posto fuori dalla città, le nuvole erano gonfie e vedi due arcobaleni qui e un arcobaleno lì, e queste grandi belle nuvole, c'era anche la luna e me ne stavo godendo proprio una bellissima serata mentre un pochino di pioggia gocciolava. Sapete, tutte le altre persone intorno a me non conoscevano il Signore, se la godevano anche loro. Il sole sorse e diede la luce e fa crescere la vostra erba, fa crescere la mia erba, fa crescere l'erba delle persone nel nostro isolato che non sanno nemmeno che Dio esista. E la cosa non potrebbe importargli di meno. Perché? Perché Dio è buono e Dio è indiscriminato nella sua benevolenza. E questo è quello che Calvino chiamò la grazia comune. La grazia comune. L'amore divino e la provvidenza toccano tutti. E questo è ciò che sta dicendo. Sta dicendo, ascoltate, siate come il Padre vostro. Lasciate che il vostro amore sia così indiscriminato che il vostro sole risplenda e risplenderà su tutti e la vostra pioggia cadrà sui giusti e sugli ingiusti. Allora sarà ovvio che appartenete al Padre vostro. C'è un vecchio racconto rabbinico che parla della distruzione degli egiziani nel Mar Rosso. E quando gli egiziani furono negati, dice che gli angeli cominciarono a lodare Dio. E Dio alzò la sua mano tristemente e zittì gli angeli e disse «L'opera delle mie mani è sprofondata nel mare e voi cantate?» Dio amò il faraone. Dio amò i soldati del faraone perché Dio è amore. Manifestate la vostra figliolanza pregando per i vostri persecutori ed amando i vostri nemici. Salmo 145, versetto 15, leggiamo questo. Ascoltate attentamente. Gli occhi di tutti, e prendete quella parola tutti, gli occhi di tutti aspettano te, e tu hai dato loro e dai loro il cibo al suo tempo. Tu apri la tua mano e soddisfi il desiderio di ogni essere vivente. Chi è la fonte di ogni provvista per ogni essere vivente? È Dio. È Dio. E tutti gli esseri umani ricevono grazia comune, questo amore provvidenziale. Non tutti ricevono quell'amore però molto molto speciale che è riservato per il popolo del patto di Dio che viene al sangue di Cristo. Solo un'illustrazione. Genesi 17, 20. Quanto a Ismaele? Ismaele era figlio illegittimo, non era il figlio del patto di Abramo, non era quello che Dio aveva pianificato per la linea messianica, ma era un figlio che egli aveva avuto con Agar in adulterio. E quanto a Ismaele, io ti ho ascoltato. Ecco, io l'ho benedetto e lo renderò fruttuoso, lo moltiplicherò grandemente, 12 principi egli generà ed io farò una grande nazione. Avete sentito? Dio è perfino grazioso verso un figlio illegittimo. Dio è perfino pieno di grazia verso un non popolo, verso un reietto. Questo è l'amore di Dio. Ma il versetto 21 dice: ma il mio patto lo stabilirò con Isacco. Ascoltate, Dio amò Ismaele, ma ebbe qualcosa di davvero speciale per Isacco. E Dio ama tutti ed ama il mondo intero, ma ha qualcosa di molto speciale per il suo popolo del patto, coloro che vengono in fede a Cristo. La grazia comune è una cosa meravigliosa, l'amore provvidenziale è una cosa meravigliosa, ma non vi salverà, per quello dovete venire a Cristo. E Gesù dice: amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori e così facendo manifesterete la vostra figliolanza. Numero 4. Superate i vostri simili. Superate i vostri simili. E questo è un punto breve, punto chiaro, versetto 46. Poiché se amate quelli che vi amano, quale ricompensa avete? Voglio dire, se andate semplicemente in giro ad amare le persone del vostro gruppo, siete da lodare? Se amate semplicemente le persone che sono d'accordo con voi e pensano come voi ed appartengono alla vostra piccola cerchia, siete da lodare, dovete ricevere un qualche tipo di ricompensa? Non fanno anche i pubblicani lo stesso? Ora, voglio che sappiate, gente, che non potete mai in alcun modo immaginare l'emozione dei farisei e degli scribi quando egli ebbe finito con quella frase. Non fanno anche i pubblicani lo stesso? Cioè, dovevano certamente essere andati in attacco. E se c'era qualcuno che odiavano, erano i pubblicani. Perché? Perché questi erano giudei rinnegati, traditori, che avevano commesso tradimento contro Israele, schierandosi con il governo romano per estorcere dal popolo tasse e riempire le proprie tasche. Erano diventati i pedoni dei romani. Letteralmente un cittadino romano avrebbe comprato un certo territorio nell'impero romano ed avrebbe avuto il diritto di esigere le tasse da quel territorio e poi avrebbe assunto giudei rinnegati, sobillatori della plebe che volevano solamente denaro e non pensavano nulla del loro popolo, e quei giudei avrebbero raccolto le tasse, dovevano ottenere una certa somma per quell'uomo e tutto il resto lo potevano scremare per se stessi e quindi divennero disprezzati, spregevoli. Infatti se leggete Matteo, leggete Marco e anche Luca troverete più e più volte il carattere disprezzato dei pubblicani o degli esattori delle tasse che viene definito in quei passi. Ora sta dicendo loro, ascoltate, se amate coloro che vi amano, quale ricompensa ne ricevete? Amate solamente le persone con il vostro stesso orgoglio, con il vostro stesso pregiudizio, con la vostra piccola cosa ristretta? Non siete meglio dei traditori, non siete meglio dei rinnegati, dei pubblicani, perché anche loro amano i loro gruppetti. In altre parole, non provate di appartenere al mio regno amando così. Si pensavano, oh sai, abbiamo amore, oh perché amiamo le persone che fanno parte del nostro gruppo, oh, quello è bello. Anche le persone peggiori della razza umana amano così. Lo fanno, sì, si amano tra di loro. Gli assassini hanno qualcosa in comune, così anche i ladri, i rapinatori, gli adulteri, gli estorsori e chiunque sia. Sapete, è interessante, veramente interessante nel fare solamente un po' di lettura sulla mente criminale. Alcune persone non vedono l'ora di tornare in prigione perché è lì che il loro ambiente si trova, lo sapevate, no? Una delle ragioni principali per cui le persone commettono crimini più e più volte è perché si sentono più a casa in carcere di quanto non lo siano al di fuori del carcere, perché quella è la loro gente, amano quelle persone. Non siete meglio di loro, sta dicendo. Se tutto ciò che potete fare è amare le persone che appartengono al vostro gruppetto, Se pensate che quello fosse un colpo, il successivo fu persino peggiore. E disse al versetto 47, se salutate solamente i vostri fratelli, che fate più degli altri? Non fanno anche i gentili lo stesso? Se tutto ciò che potete fare è accogliere calorosamente, la parola qui salutare ha a che fare con un abbraccio caloroso, con un bacio, come si faceva in Oriente. Se avete solamente un abbraccio caldo ed affettuoso per i vostri fratelli, non siete meglio dei gentili. Ora, gente, c'era solamente una cosa peggiore dell'esattore delle tasse, cos'era? I gentili, no? E voglio dire, qui Gesù non usa mezze misure. Quando disse loro che non era meglio degli esattori delle tasse o dei gentili, li stava veramente colpendo lì dove faceva male. Che razza di religione avete? Dice, non siete meglio di loro. Guardate l'affermazione nel mezzo del versetto 47. Amo questa affermazione. Che fate più di loro, degli altri? Che cos'è che vi rende diversi? Se non riuscite nemmeno a superare lo standard umano, non siete diversi. Perché mai dovreste essere ricompensati per essere come tutti gli altri? Perché Dio dovrebbe riversare il suo regno per voi? Perché Dio dovrebbe riservare le sue corone per voi? Perché Dio dovrebbe riversare le sue benedizioni su di voi? Non siete meglio degli altri? Allora, questa è un'affermazione devastante, gente. Sta dicendo che le persone religiose non sono meglio delle persone pagane. Sta dicendo che le persone che operano nel Tempio non sono meglio delle persone che estorcono. Siete tutti peccatori, vedete, è solamente una questione del tipo di peccato. Non siete meglio del resto? Che cos'è che fate più di chiunque altro? Cos'è che vi rende diversi? Miei cari, questa è una domanda che dobbiamo affrontare. Sapete, noi come cristiani siamo diversi dal mondo? Siamo diversi sul lavoro perché la nostra etica è diversa, la nostra conversazione è diversa, il nostro atteggiamento è diverso, il nostro amore è diverso, siamo diversi a casa nostra, siamo diversi nella nostra comunità, perché se non siamo diversi non abbiamo nulla da dire a questa società. Nulla che essa crederà. Oswald Sanders disse, il maestro si aspetta dai suoi discepoli una condotta che può essere spiegata soltanto in termini del soprannaturale. E se la vostra condotta può essere spiegata solamente in termini del soprannaturale, allora avete qualcosa da dire alla società, essa se ne accorgerà, ma se siete come tutti gli altri, che differenza fate? Che cos'è che avete voi che loro non hanno? Se dobbiamo parlare a questa epoca, e dobbiamo chiamare questa epoca empia, senza Dio, senza Gesù Cristo, e far loro sapere che c'è qualcosa di reale riguardo di Cristo, sarà quando le nostre vite saranno uniche e non avranno alcun'altra spiegazione se non del fatto che Dio è presente. Così? Gesù dice, amate i vostri nemici? Pregate per i vostri persecutori, manifestate la vostra figliolanza e superate i vostri simili. E ce n'è un'altra. Siate come il nostro Dio. Questo è il summum bonum. Questo è l'apice della sua affermazione, versetto 48. Perciò, tutti questi quattro conducono a questa. Siate dunque perfetti. E ho sentito persone dire, oh sì, ma egli intende dire maturi, oh, intende dire che dobbiamo crescere, che dobbiamo andare avanti, dobbiamo progredire, abbiamo bisogno di procedere, e semplicemente dobbiamo crescere. Ascoltate, sta dicendo, siate dunque perfetti. Quanto perfetti? Come perfetto è il Padre vostro che è nei cieli. E lui non sta solamente procedendo, giusto? Lui è già lì. Il punto è questo. Dovete essere come Dio. E potresti dire, ma non sta andando troppo alto, hai ragione? Ed è esattamente ciò che voleva che i farisei sapessero. Non potete farcela. E penso che questo sia illustrato magnificamente in Matteo 19, e voglio che vediate questa illustrazione molto brevemente, e poi tireremo una conclusione. Però Matteo 19:23, e lo conoscete perché l'avete sentito prima, ma lasciate che ve lo legga. Gesù disse ai suoi discepoli, in verità vi dico che un ricco entrerà difficilmente nel regno dei cieli. Ora, questa è un'affermazione molto dura da sentire, giusto? Che un ricco entrerà con difficoltà nel regno. Sapete perché era difficile da sentire? Perché credevano che le persone ricche entrassero nel regno più facilmente del resto. Perché? Perché credevano, fondamentalmente, il loro sistema insegnava che si entra nel regno per opere. Più ricchi siete, più grandi sono le vostre opere. Perché? Perché potete comprare più agnelli da sacrificare, potete comprare più tori da sacrificare, potete dare più denaro nel tesoro del tempio, e in altre parole siete più religiosi, potete comprare la vostra strada nel regno. Quindi più ricchi siete, più sacrifici fate, più denaro date, più facilmente entrerete nel regno. Ma egli qui sta rovesciando la cosa intera. Il ricco entrerà con difficoltà nel regno. Quanto difficile? È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Ora, ho sentito persone dire ogni sorta di cosa su questo. Dicono, oh bene, peccato che Gesù abbia detto questo, è molto confusa come cosa. Un cammello non può passare per la cruna di un ago. Beh, è piuttosto ovvio come cosa, no? L'ho capito subito. I cammelli non possono passare per la cruna di un ago. E ho sentito ogni genere di cose. Se potresse disporre le molecole di un cammello in una linea diritta, potresse farlo passare per la cruna di un ago. O se potresse ridurre un cammello a liquido, potresse farlo gocciolare attraverso la cruna di un ago. E voi più volte. Ed ho sentito persino la storia della porta del lago. Sapete, quel piccolo portone basso che tutti i cammelli dovevano strisciare per passarci. E se dovevano costruire un tale portone, gli archeologi non penso ne abbiano mai trovato uno. Ma se ne avessero costruito uno per i cammelli, non lo avrebbero costruito così. L'avrebbero fatto abbastanza grande affinché i cammelli potessero passarci. Quindi, voglio dire, erano totalmente inetti in quei giorni. Cos'è che sta dicendo? Sta dicendo che è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che per un ricco entrare in cielo. Sta dicendo, ma un cammello non può passare per la cruna di un ago? Ed è questo quello che sta dicendo. E neppure un ricco può comprare la sua strada al cielo. È altrettanto impossibile. Questo è il versetto successivo. Quando i suoi discepoli lo udirono, furono grandemente meravigliati e non lo sarebbero stati se avessero saputo di questa porta del lago. Dissero quindi, chi dunque può essere salvato? Se il ricco non può essere salvato, chi può essere salvato? E Gesù li guardò e disse loro, agli uomini questo è che cosa? Impossibile. Ma a Dio tutte le cose sono possibili. Volete sapere cos'è che stava dicendo? Che nessuno può essere salvato? Né un ricco, né il povero, né chiunque sia nel mezzo. L'uomo con il più grande potenziale possibile, denaro qualunque esso sia, non può farlo. Nessuno può essere salvato da se stesso. Nessuno può farlo mediante carne o opere. Ma con Dio ogni cosa è possibile. Ciò che Gesù sta dicendo qui nel Sermone sul Monte è la stessa cosa. Siate perfetti. E adesso avrebbero dovuto dire, ma non posso essere perfetto. Ed allora egli avrebbe detto, giusto. E se siete al di sotto della perfezione avete bisogno di un salvatore, ed è lì che Gesù arriva e vi porta ciò che Pietro chiama la natura divina e vi rende così simili a Dio, partecipi della sua natura. E poi Dio, in un miracolo di salvezza, fa per voi ciò che voi non potreste mai fare per voi stessi, vi fa essere come Dio. Quando siete venuti a Gesù Cristo, posizionalmente, siete stati resi come Dio. Vi è stata data la sua vita eterna, la sua rettitudine, la sua giustizia. Siete diventati come lui in quel senso ed ora avete bisogno di portare il vostro comportamento in armonia con la vostra posizione. Ascoltate, un cristiano non è qualcuno che osserva il sermone sul monte. Il cristiano non è qualcuno che sa di non poterlo fare, vedete? E viene a Gesù Cristo per il perdono del peccato, di essere al di sotto dello standard, riceve da Cristo il perdono e poi la potenza per cominciare a vivere questi principi. Questo è il punto del messaggio. Ed anche quando fallite, sarete perdonati. Perché Cristo ha pagato il prezzo per il vostro peccato. Questo è il messaggio. E così, tornando da dove ho iniziato, se non siete cristiani, qual è il messaggio che avete? Se non amate così, quello è peccato. E se siete peccatori, avete bisogno di un salvatore. E Gesù Cristo arriverà e perdonerà il vostro peccato di mancanza d'amore. Gesù purificherà la vostra vita ed egli pianterà il suo amore nel vostro cuore. Vi insegnerà come amare nel modo in cui egli vuole che amiate. Per alcuni di voi questo è un richiamo alla salvezza. Per alcuni di voi è un'esortazione a lasciare che l'amore che è già lì fluisca. La mia illustrazione preferita, e concludo, sull'amare i propri nemici è questa. Abraham Lincoln fu tenuto in disprezzo da un uomo di nome Signor Stanton. Ed egli chiamò a Lincoln un clown, un pagliaccio basso ed astuto, e gli diede il soprannome del gorilla originale. E disse che gli uomini erano sciocchi a vagare per l'Africa cercando di catturare gorilla quando potevano trovarne uno in Springfield, in Illinois. Lincoln non disse mai nulla a Stanton perché Stanton era l'uomo migliore per il lavoro, e quando Lincoln ebbe bisogno di un ministro della guerra per gli Stati Uniti, scelse il signor Stanton, lo nominò sopra tutti i soldati degli Stati Uniti, lo trattò con amore, con cortesia, e gli anni passarono. E la notte in cui la pallottola dell'assassino strappò via la vita di Lincoln, in una piccola stanza lì dove il corpo del presidente giaceva, stava lì in piedi quello stesso signor Stanton, guardando giù nel volto silenzioso di Abraham Lincoln, con tutta la sua asprezza del suo carattere, parlando attraverso le sue lacrime, disse questo: lì giace il più grande governante di uomini che il mondo abbia mai conosciuto. E, poiché il signor Lincoln poteva amarlo con un amore che perdona, egli ricevette e ricambiò la sua adorazione. Miei cari, Gesù ci sta chiamando ad amare il nostro mondo, non attraente, non amabile, ma con un amore che non conosce discriminazione. E tale amore mostrerà che siamo di Dio e rivelerà Dio a loro. Questo è l'inizio di un'evangelizzazione efficace. Che Dio ci aiuti ad amare nel modo in cui dobbiamo amare per manifestare la sua natura. Preghiamo. Signore, siamo così consapevoli qui nella nostra stessa Chiesa di molte persone con bisogni, trasporti per gli anziani e gli handicappati, pulizie di casa per le persone anziane, per le persone che hanno problemi, persone che hanno bisogno di lavori, di case, di aiuto medico, legale, finanziario. Abbiamo bambini che hanno bisogno di aiuto, come Buddy, che abbiamo menzionato questa mattina. Abbiamo ragazzi nel riformatorio minorile, persone nelle prigioni, negli ospedali. E abbiamo bisogno di alcune persone i cui cuori sono pieni d'amore per toccare queste persone, per raggiungere, per raccogliere i feriti ed i bisognosi. Signore, abbiamo bisogno di amarci gli uni gli altri, non importa dove ci troviamo, in definizione umana, nel modo in cui tu ami tutti e sei buono verso tutti. Insegnaci ad amare affinché possiamo essere conosciuti come figli tuoi, nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.